Devo subito dirvi quello che mi è accaduto, confessandovi la mia indolenza, tra l'altro subito distrutta dalla provvidenza del Signore. Avevo scelto questo brano per cavarne la buona parte. Poche parole, pochi personaggi, ma preparando la riflessione, in realtà è una miniera dove Luca condensa chi siamo noi, chi è Dio, come arde il cuore di Dio, come è appassionato a dare la vita, come mai si rassegna, come attende tutti i momenti e si esibisce di ogni frammento. Quindi è un pochettino lunga, almeno più di quanto io avessi immaginato. Tuttavia, per non togliere la ricchezza di questa luce, ora invochiamo subito lo Spirito, procederemo alla lettura e anche alla riflessione. Vieni, Spirito Santo, manda.
Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei massacratori appeso alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. E io invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Gesù è decisamente incorreggibile. Per tutta una vita ha frequentato cattive compagnie. E ora sembra voler insistere in questa sua scelta. Ha convocato attorno a sé ladri, prostitute, scrivi, pubblicani, malati, emarginati, gabellieri, collaborazionisti, peccatori, adulteri e adulteri. E ora conclude con due delinquenti. Già il profeta Isaia aveva indicato che il Messia sarebbe stato annoverato fra gli enti. Annoverato vuol dire vicino a loro, senza essere uno di loro. In ogni caso, ancora una volta, Gesù è solidale con i fuori categoria e i fuori luce. Fino all'ultimo, Gesù vuole restare quello che ha detto di sé: io sono l'unico, e quindi sono dovuto per i malati, non per i sani. Nel suo essere, in mezzo ai due delinquenti con lui crocifissi, c'è il primo squarcio di Luca, di luce che Luca ci offre. Dio lo vedi se ti apri all'azione che lui esercita su di te, e la sua azione è sempre rigenerativa, la sua azione è sempre di misericordia. Dio lo si vede nel cuore di coloro nei quali lui opera. Non si vede Dio al di fuori di una vita rigenerata e restituita. E corollario di questo è: se stare vicino a Dio, sono due, uno insensibile, uno convertito, se stare vicino a Dio non ti trasforma, non è certamente Dio quello a cui eri vicino, probabilmente la tua immagine di Dio, che la scrittura chiama semplicemente idolo. Gesù non teme di essere dichiarato un uriolo, ma è una compagnia, quella di Gesù, con i due delinquenti crocifissi, che non è finalizzato ovviamente a essere trascinato nell'iniquità. È lui che la penetra. Tutta la passione va sotto questa parola del profeta, Isaia 50. Egli fu vittima perché lui lo vuole. Lui stesso lo vuole. Parola che Gesù ripeterà nella versione di Giovanni: nessuno mi toglie la vita, io la offro da me stesso e nessuno me la sottrae. Io la do e la riprendo. Il motivo per cui Gesù è con questi due delinquenti crocifissi è invadere la pena, il dolore, invadere la conseguenza del peccato, che è male perché fa male, per privare il peccato del suo veleno mortifero, che è la disperazione, e iniettare dentro il suo potere vivificante, che è lo Spirito Santo. Abbiamo alcune differenze in Luca che già ci mettono nell'orizzonte del suo percorso. La prima: per Marco e Matteo, gli altri due sinottici, entrambi i ladri bestemmiano e insultano. Non c'è il buono e il cattivo, come la tradizione ce li ha consegnati. Entrambi insultano soltanto. In Luca c'è anche spazio per la conversione. Non solo. Mentre Matteo e Marco qualificano i due ladri come dei briganti, quindi brigantaggio, rapina, furto, Luca li definisce come malfattori. Che differenza c'è? Molta. Perché lo spettro di significato del malfattore è molto più ampio che non quello di ladro. Il ladro è un malfattore, ma non ogni malfattore necessariamente specifica la sua perversione nel furto. Ha allargato il significato chiamandoli malfattori per ricordarci che nessuno si chiama fuori. Semmai nei confronti degli altri due Vangeli venisse la stupida di dire che erano ladri, non mi riguarda perché io ladro non sono, nel malfattore ci sta sempre e tutto e in ogni forma in cui si esprime il peccatore. Ma l'intento di Luca non è allargare per trascinare dentro anche noi nell'orizzonte dei malfattori, ci siamo già. San Paolo ricorda: tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. L'intento di Luca è piuttosto un altro: vuole convocarci a essere gli uditori di un dialogo, il dialogo fra due volenti che, grazie a uno dei quali, entrano insieme nella vita. Oggi, con noi, sarà il paradiso. Nel suo Vangelo, Luca sceglie come ultimo, estremo atto di Gesù la vittoria della misericordia, che guadagna con successo l'estremo discepolo del regno, il primo canonizzato della storia. Forte è però anche il contrasto che Luca crea all'interno delle figure del suo Vangelo. Dove sono i discepoli? Sono lontani. Un Messia che muore li allontana dalla loro attesa. Nella morte di Gesù, chiamiamolo così una volta per tutte, il buon ladrone non legge una sconfitta, legge una vicinanza. Grazie alla vicinanza della misericordia di Dio, questo malfattore vede, proclama e risorge. Ma poi c'è una caratteristica. Gesù è presente, inattivo, legato alla croce, e soprattutto senza parole. Gesù è muto. Prenderà la parola, Gesù, solo per rispondere a una preghiera, facendo una promessa. La supplica restituisce a Gesù la croce. La preghiera fa parlare Gesù, anche se nel rancolo del morente. Gesù garantisce sempre una risposta, anche quando per lui la vita sembra ormai concludersi. C'è sempre la possibilità di avere una risposta. E quindi non si può mai accusare Gesù di essere fuori tempo. Sembra che quella supplica del buon ladrone abbia ridato fiato anche a Gesù. Qual è la differenza fondamentale tra questi due malfattori? Il primo vuole che il male sia annullato, sia negato. Vuole che niente sia accaduto. Fare come se niente fosse accaduto, come se le sue scelte non si fossero mai realizzate. Il secondo non chiede questo. Non chiede di annullare la storia. Chiede che questa storia non finisca in una tomba, ma sia un esodo dentro la vita. Il male è stato compiuto, lui lo riconosce, lui non lo nega, ma indirettamente più forte del male c'è la presenza di Dio, il quale può trasformare anche l'oscurità più malvagia in un'alba di risurrezione. Questa è la differenza. Non la colpa che entrambi condividono, ma l'atteggiamento nei confronti della colpa, come se niente fosse successo il primo, chiedendo che Dio neghi ciò che l'uomo fa nella storia, la fede in un Dio che in una storia fatta male sa trarre nel male anche nuova vita e il bene. Abbiamo il discepolato, il corso di discepolato più breve narrato dai Vangeli. E non solo di discepolato, ma anche di santità di vita. Quella vita della quale Gesù ha detto: il Padre mio vi darà. Il nucleo di tutto è questo: accogliere realmente il Vangelo, solo colui che realmente si sa perdonare. Ha accolto la buona notizia colui che si sente perdonato. E che cosa fa? Ecco il quadro di Luca, a guardarlo bene, come faremo? È un perdonato che accoglie la buona notizia, la vive e la annuncia, perché è l'estremo discepolo, ma anche il primo evangelizzatore del nuovo mondo. Ecco chi è, quello che chiamiamo affettuosamente il buon avvocato. Prima di rivolgere la parola a questo primo discepolo del regno, Gesù, il Gesù di Luca, è un Gesù che parla. A chi parla? Parla alle donne, parla al padre e ora parla alla donna. Parla alle donne sulla via della croce e offre loro conversione. Parla al padre e offre perdono. Parla al ladrone e offre paradiso. Alle donne che mai sono state ostili a Gesù nei Vangeli, l'unica categoria non ostile a Gesù nel Vangelo di Luca sono proprio le donne. E poiché è rigorosamente proibito dalla legge romana che ci sia un seguito di amici o familiari durante il corteo verso il luogo dell'esecuzione, che si trovino lì capaci di ascoltare Gesù, rivela il discepolo coraggioso, il discepolo che sfida anche la legge, con le conseguenze che si possono immaginare, pur di non staccarsi da colui che le ha amate. Ma il cammino non si ferma al discepolo coraggioso. È un grande esempio, ma non è la meta del discepolo. Gesù poi si rivolge al Padre, chiedendo perdono per tutti. Qui abbiamo come esempio proprio l'imperfetto della lingua greca, che vuol dire un'azione ripetitiva che avanza, che non è fissata in quel momento. Gesù sarà sempre accanto al peccatore facendo una sola cosa, chiedendo per lui il perdono. E in questo modo rivela il Padre, un Padre che ha mandato il Figlio nel mondo proprio perché ciascuno nel mondo, qualunque sia la sua storia, anche se in estremi, riesca a vedere in lui il desiderio che il Padre ha che lui avete in paradiso. Cambia tutta la visione della passione, del mistero pasquale, quando, anziché vedere in Gesù il condannato innocente da un Dio lontano e malvagio, molto purtroppo anche fra i credenti, Gesù buono mandato a morire dal Padre cattivo. Invece esattamente il contrario. In quella prossimità di Gesù, accanto al sofferente, al colpevole, al reo, al malfattore, noi vediamo innanzitutto la nostalgia che il Padre ha di noi, per colmare la quale non ha badato spese, ha offerto il proprio Figlio, perché stando vicino a noi ci attiri e ci riporti a casa. La visione di Giovanni, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, è la stessa visione di Luca, che Luca esprime con il Vangelo della misericordia e della prossimità al malfattore. Guardando, ora entrando più nel vivo del testo, uno dei due, come un po' in tutto il suo Vangelo, Luca fa accompagnare Gesù da due figure contrastanti, i due figli, i due discepoli, anche dopo Pasqua, si ripete sempre lo schema dei due, la sera di quello stesso giorno e allora due sempre. E guarda caso, uno tace, uno parla. Quello che non crede, è quello che non altrettanto affettuosamente chiamiamo il ladrone cattivo, quello che non crede ripete semplicemente quello che dice la folla. Sfida Gesù a compiere un miracolo che faccia tornare indietro la storia. Dalla croce, dalla quale sta abbandonando il mondo, il suo mondo, vorrebbe tornare di nuovo dentro quel mondo, come se nulla fosse stato. A differenza dell'altro, il buono, che insieme a Gesù non farà ritorno nel mondo, ma passerà da questo mondo al Padre. La storia, ci dice Luca, non la si cambia annullando quello che è accaduto, ma abbracciando l'unico che ha il potere non di annullare la storia, ma di trasformarla, senza negare la libertà dell'uomo che in essa ha agito. Questo è il potere della misericordia. La bestemmia, poiché è detto che questo primo bestemmia, nasce da un'attesa di un Messia fabbricato dalla nostra mente, un Messia al quale volentieri si suggerisce il modo con cui operare la salvezza. Questo sta facendo. Se tu sei il Messia, ti dico io cosa devi fare. Salva te stesso e anche noi. Al contrario, il buono non insegna nulla, chiede solo un ricordo che gli conquista tutto. Uno insegna a Dio il mestiere di essere Dio perché ha già in mente lui chi è Dio. L'altro è anche un contemplativo, non parla di Gesù, al di fuori della sua parola. In breve, la pretesa di riconoscere Dio, staccandolo dalla croce, di vederlo all'opera, al di fuori della misericordia, è rimediare soltanto un idolo, che, come descritto nel Salmo 114, hanno bocca e non parlano, occhi e non vedono, orecchi e non odono. Non è Gesù che tace, negando al malvagio la parola. È il malvagio che ha un Dio che non è Gesù. E quell'idolo non gli può parlare, perché non ha bocca. Non è Gesù che fa una preferenza. Tu mi bestemmi, non ti rispondo. È piuttosto lui che non si accorge, ancora in tempo, nel suo Dio, che è solo un Dio miracolistico, nel senso peggiore della parola, che il vero Dio che veramente è lì vicino a lui c'è, ma il suo cuore e i suoi occhi sono incapaci di riconoscerlo, esattamente come gli ultimi discepoli che lui ci presenta sulla via di Emmaus. Anche loro hanno risorto accanto, ma i loro occhi sono incapaci di vedere. E perché? Perché hanno ancora in mente non il Dio vivo e vero, ma l'idolo. Gesù, rinunciando a salvare se stesso, mediante l'abbandono della croce, conferma ancora una volta di voler essere colui così come si è presentato. Quando si è presentato inaugurando il suo ministero, il capitolo 6 del Vangelo di Luca, nella sinagoga di Nazareth, che cosa ha detto? Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato ad annunziare ai poveri il mio messaggio, agli afflitti la gioia, a sciogliere le catene, sono corde, ma l'effetto è sempre quello, dei prigionieri e quindi anche di ogni croce, il Dio fedele, che si vede nella vita nuova di coloro che lo operano. Come la luce la vediamo nei colori che suscita, così Dio lo vediamo nei cuori che trasforma. Ecco la prima lettura dell'Evangelista Luca. L'altro invece, già nel modo di esprimere, Luca ci dice, normalmente la regola, per così dire, è questa, ma non c'è solo questa possibilità. L'altro uguale nella situazione, che cosa dice? Accade però prima di tutto un fatto singolare. Agli insulti del ladrone cattivo, ripeto, ormai lo chiamiamo così, convenzionalmente, ogni volta per non ripetere una partita, agli insulti del ladrone malvagio, del malfattore malvagio, non risponde Gesù, risponde quello buono. Lui si sta rivolgendo a Gesù, ma non è Gesù che risponde, è quell'altro. Ma è proprio vero che Gesù non risponde? No, Gesù risponde attraverso la voce di colui che ha già conquistato. Ecco perché è un evangelizzatore. Nella massima immobilità, legato alla croce, senza possibilità di movimento o di fuga, questo buon ladrone possiede ancora due cose che sempre saranno patrimonio dell'uomo, anche del peccatore. Non dimentichiamolo, non è meno peccatore dell'altro, è peccatore con l'altro. Ma due cose lui ha ancora: la voce con cui può pregare e supplicare, e il cuore con cui può continuare a desiderare di vivere. Il cuore, la fede dell'indomabile desiderio di vivere. E grazie alla preghiera diventa uomo libero, e grazie al desiderio ritrova una casa. Forse si era pensato nell'estrema dimora di una fossa comune, è bastato quel desiderio di un ricordo a dargli, diciamolo pure con le parole del Vangelo, una eterna abitazione nei cieli. Il fatto che sia lui a rispondere, le parole che egli usa, mostrano che non è lui che Gesù non parla. La sua parola parla nella consolazione e nella conversione di chi lo ha accolto. Il peccatore accolto diventa il linguaggio di Dio. Non lo ripeteremo mai abbastanza. Il Vangelo di Luca si riassume in questa grande verità. Il linguaggio di Dio è il peccatore perdonato. È il peccatore che accoglie. E il peccatore accolto diventa il linguaggio di Dio. In una parola, diventa evangelizzatore. Che cos'è l'evangelizzazione per contagio, di cui già Papa Benedetto e ancora oggi ripetutamente Papa Francesco invitano la comunità credente? Questo buon ladrone ce lo insegna. Evangelizzare significa far vedere la vita della misericordia di Dio in noi. Evangelizzare significa non impedire le virtù, esibire il male guarito. Evangelizzare significa non negare di essere peccatori, ma peccatori trasformati in figli. Ecco l'evangelizzazione. Perché solo così si farà vedere la potenza vera e reale di Dio, evitando il rischio che anche nella Gaudete e Exultate Papa Francesco indica come sempre strisciante e sempre insidioso lo gnosticismo: tradurre il Signore in una bella teoria. Se Dio si è fatto carne, è la carne del peccatore, perdonato il luogo di visibilità di Dio. Questa è la particolare sensibilità di Luca, che condensa nell'incontro con il buon lavoro. Che cosa dice? Innanzitutto invita al timore e al riconoscimento del male congiunto, che costituiscono l'inizio della conversione. Perché è così importante riconoscere il male? È importante davanti a Dio riconoscere che si è peccatori, senza scuse, che il male lo abbiamo fatto, volendolo fare, anche se con tanti condizionamenti. Perché? Perché riconoscere il male, ecco il sacrificio di soave odore, ecco il sacrificio di lode, offri al Signore il sacrificio di lode. Quante volte nei Salmi ripete questo invito? Offrire al Signore il male riconosciuto significa dirgli: vieni Signore Gesù e sprigiona la potenza della tua misericordia. Ecco perché, riconoscendo il male che ha fatto, noi giustamente siamo qui, che significa il male lo abbiamo fatto, e che lo abbiamo fatto è la prova che ne stiamo portando le conseguenze. Riconoscendo il male sta invitando il Dio della misericordia a venire e a trasformare. Il riconoscimento del male è l'invito a Dio a intervenire. E finché il male non è riconosciuto, Dio non può fare niente. Cosa fa un medico nei confronti di uno che non è malato? Neanche una ricetta e neanche un consiglio. Ecco perché Luca riprende più un'idea che è già sua. Guardate, due uomini salirono a terra. I due torna sempre fuori. Uno invitava il Signore ad ammirare le sue virtù. Tornò a casa esattamente come era entrato. Il secondo nemmeno osava alzare gli occhi, curvo sotto il peso del male. Tornò a casa giustificato. Dio agisce sul cuore contento. Dio agisce sul cuore penitente. Ecco perché il Salmo dice: un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non lo disprezzi. Perché Dio si china sul cuore contrito mentre volge al superbo lo sguardo da lontano, o meglio, lui lo guarda da vicino, ma è la superbia del superbo che gli impedisce di cogliere la vicinanza di Dio, accusando Dio di essere assente, cioè di essere lontano. Abbiamo tre caratteristiche essenziali dell'evangelizzatore in questo malfattore penitente. La prima: la parola fa storcere il naso ai puristi della lingua italiana, che effettivamente è un po' una violenza, ma è così cara a Papa Francesco e anche così efficace che vale la pena ripeterlo. L'evangelizzatore è prima di tutto un misericordiato che soffre. Attenzione, questo è un punto, sarebbe bello poterlo svolgere molto di più. Un misericordiato che proprio per la misericordia ricevuta soffre e si stupisce per la mancata conversione di chi, il suo compagno, così vicino a Dio, resiste al suo amore. E come si diceva di Gesù, e si meravigliava della loro incredulità, questo che si meraviglia dell'incredulità del suo compagno di sventura, ma come anche tu qui, rivela in quel suo stupore di essere veramente diventato una cosa sola con Gesù. Ma poi è un contemplativo, non vede Dio con lo sguardo idolatra, vede Dio con lo sguardo della misericordia. Beati i puri di cuore, coloro cioè nel cui cuore non c'è un'immagine di Dio al di fuori di quella che Dio si è dato. Perché? Perché vedranno Dio. E lui lo vede. E lo vede e lo supplica e gli manda. Solo una cosa allontana la misericordia di Dio, o meglio, non si accorge che la misericordia è lì che bussa. Il cuore indurito. Quello che l'Apostolo Giovanni chiama la sclerocardia. Il cuore che non vibra, il cuore che non si lascia infamare, il cuore che non si lascia conquistare. E infine, è anche un uomo non di giudizio, non gli dice vergogna, ma un uomo di compassione. Compassione perché non si apre alla grazia, non esprime biasimo o condanna, ma pietà e rammarico per l'amico che potrebbe salire con lui e invece sceglie di restare inchiodato a quella croce. E qui Luca dice: chi è il discepolo? Chi è l'evangelizzatore? Chi è il contemplativo? In ultima analisi è questo: un diffusore della pietà di Dio, un diffusore di misericordia. Questa è una bella consolazione per Gesù. Ci sono molti testi belli della tradizione cristiana dove vedono Gesù morente consolato dalla preghiera del discepolo. I dodici sono latitanti. Gesù è abbandonato? No. La sua Pasqua ha già dato un frutto. Nel paradiso, che tra l'altro non è un paradiso, c'è già un posto occupato. Non è stata la morte di Gesù. Gesù è consolato nella sua sofferenza da quella preghiera che gli fa dire: qualcuno è veramente legato al mio cuore. E si aprono le porte del paradiso. Infine, è un uomo di preghiera che aggiunge una personale preghiera. Una preghiera perfetta, diretta al cuore di Dio, piena di confidenza e amicizia. Tra l'altro, è una delle pochissime e rarissime persone che si rivolgono a Gesù chiamandolo per nome, come mai è accaduto ad altri, in altro luogo nel Vangelo. Né i discepoli, né i miracolati, né la folla ha mai parlato a Gesù con tanta familiarità. È talmente amico, talmente intimo, che lo chiama per nome, come non era abituale con un rabbino o con uno sconosciuto. E gli chiede semplicemente una cosa: ricordarci di lui. Sappiamo che il termine italiano ricordare non ha a che fare con la memoria, ha a che fare con il cuore. Cordis, ricordare, il re è il prefisso frequentativo, vuol dire portami sempre nel tuo cuore. Non abbi il ricordo di me, ma uniscimi al tuo cuore, che sono parole che incontriamo nel Cantico dei Cantici. Sono le parole della sposa: portami scritta sul tuo cuore, legami al tuo cuore. La massima confidenza con Gesù la esprime un malfattore, che è anche l'ultima persona che parla con Gesù prima della morte di lui. Le parole estreme affidate all'umanità, Luca le mette in bocca a questo malfattore misericordiato, quasi a dire: se l'uomo in tutta la sua vita dicesse anche solo queste parole, l'effetto è: con me già ora sei in paradiso. Diceva a Gesù, diceva, quindi vuol dire che non l'ha detto una volta, gliel'ha detta, e una, e due, e tre, fa capire che questo discepolo risente a se stesso il desiderio di stare nel cuore di Gesù. Gesù permette la ripetizione. La ripetizione non annoia il Signore Gesù. Ah, dolce è per lui ascoltare e riascoltare la voce di qualcuno che lo desidera. E è una preghiera che non ha nessun altro contenuto se non voglio essere con te, più ancora, ricordami, voglio essere con te. Un ricordo che è beatitudine, perché questa è la beatitudine, essere sempre una cosa sola nel cuore di Dio. Il ladrone, scrive un maestro di spirito, non domanda più un ricordo, non già che si disinteressi della beatitudine, ma che cosa sarebbe una felicità, anche eterna, di godimento, se non fosse anzitutto l'esultanza di sperimentare l'eterno ricordo di Gesù. Perché il piacere diventa felicità. L'attenzione alla felicità deve perdersi nell'attenzione alla persona abbracciata. Ciò che gli occhi cercano anzitutto in un volto è l'incontro dello sguardo, l'incontro del cuore. Quello sguardo che mancò a Giuda fu donato a Pietro e ora è donato a questo primo discepolo del regno nuovo e in lui a ciascuno di noi. E poi infine Gesù prende la parola. A differenza del primo malfattore, a questo Gesù risponde. Il dialogo è diretto. Gesù risponde sempre alla solennità. Cosa va osservato? Va osservato prima di tutto la solennità del linguaggio con cui Gesù gli risponde. Amen, amen, in verità ti dico, la solennità. A chi esprime un'attesa futura, quando sarai, Gesù risponde sempre con un presente, oggi. Ad attese giuste che riguardano l'essere del cuore di Gesù, il Signore non risponde nel futuro. Quando sarai, ricordati, Gesù risponde con oggi, adesso, oggi, sei con me, nel paradiso. Vediamo allora che la scelta non tra soffrire e non soffrire. La vita stessa è sempre accompagnata dalla sofferenza. Si può scegliere però quale tipo di sofferenza lasciare che ci accompagni nella vita. La sofferenza che ami, che è quella di Gesù. La sofferenza che espia, che è quella del buon ladrone. La sofferenza che odia, che è quella dell'altro ladrone. Chi cerca di eludere la croce, cercando di trasformare la vita in un semplice viaggio di piacere, non solo appesantisce le croci degli altri, ma prepara pesantissima la propria. Perché una croce senza il Signore è una croce di solitudine, la più pesante che ci sia, l'espressione della disperazione. Questo è il paradiso. Scoprire che tanti legami, anche quelli più insopportabili, sono attraversati, nessuno escluso, nemmeno il legame più terrificante che ci sia, che è quello inevitabile della morte, tutti sono attraversati dall'unico legame che conta, che è quello dell'amore di Dio, mai lontano, a noi la scelta, la bestemmia che ci rende soli o la misericordia desiderata che ci rende santi. Oggi con me in paradiso. Prima di tutto San Tommaso c'è un pochettino fatto una domanda strana. Che strana promessa che è. Gli sta dicendo, oggi sarai con me in paradiso. Ma Gesù risuscita il terzo giorno. Ci sono ancora 3 giorni per Gesù prima che lui vada in paradiso e no, lo prende già oggi che deve andare agli inferi e dà questa risposta. Gesù non si è annoiato. Paradiso è semplicemente essere con lui. Essere con lui. Per questo la nuova versione non dice come la precedente, oggi sarai con me in paradiso. Oggi con me sono io, il tuo oggi. E se tu non più alla croce come l'altro, ma sei legato a me, è già cominciata per te la nuova vita. A questo ladrone fu subito detto oggi. Poi con me, fino a quel momento, stiamo finendo, l'immagine del paradiso delle scritture era affidata al banchetto o alla festa. Entrambe queste immagini non vengono negate, ma vengono sostituite da questo con me. Cos'è il paradiso? Non abbandoniamoci alle fantasie. Sappiamo, è essere con lui. È essere con lui per venire strappati dalle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere il nostro cammino, i nostri passi sulla via della pace che nelle scritture è sinonimo di vita. Solo una bella e consolante parola sul paradiso. La scuola della parola impone anche di entrare nelle parole. Non si parla sulle parole nella lettura divina, si lascia che le parole parlino. Il termine paradiso viene da due parole di origine iranica, iraniana, che hanno il significato di muro di recinzione, quindi protezione. Nell'Antico Testamento la parola pardes significa un giardino lussureggiante, primo. Poi diventa, importante questa trasformazione, diventa la casa della donna amata, nella quale è ammesso solo l'amato per un amore di comunione e di intimità. Prima è un giardino protetto. Poi diventa la casa della donna di cui ci si è innamorati, nella quale si entra solo se a propria volta si è innamorata lei di voi, e infine, Cantico dei Cantici, una casa piena di profumi e di aromi, cioè l'arredo delle notti, del giorno del matrimonio. Il paradiso è l'abbraccio del corpo e la sintonia dei cuori. Inoltre, 2 volte è nominato nel Nuovo Testamento il paradiso. Apocalisse 2:7, che rimanda al Genesi, l'albero della vita. Ma sappiamo che fine fecero i progenitori alle prese con l'albero della vita. Il paradiso si chiuse, loro ne furono esclusi. Le porte sigillate e custodite da un angelo. Ora che Gesù, seconda volta nel Nuovo Testamento, prima in ordine cronologico, usi la parola paradiso, tutte le altre volte si parla di regno dei cieli. Qui usa la parola paradiso, Gesù riassume tutta la tenerezza, tutto l'amore, tutto il piacere, tutto il godimento, tutto il profumo della carità, per dire il paradiso. Sarà tutto questo, con una differenza. Fino ad oggi, quelle porte erano chiuse. In questa parola che dice al Salvatore, Gesù annuncia che quelle porte sono riaperte. Che quel giardino tanto desiderato e perduto, ecco il peccato, è di nuovo un giardino d'attesa e di consumazione dell'amore. Senza scadere nell'irriverenza, possiamo allora dire che questo ladro professionista, da giudicare da come la storia si conclude, fa l'estremo e ultimo furto e colpo di mano, ruba in un attimo un tesoro che non è riuscito a mettere insieme in un'intera vita. A differenza di altri che non hanno deciso il tempo, il ricco fulone, il ricco stolto, molto simile all'amministratore disonesto che di fronte è all'incombenza improrogabile di una scadenza di un destino mette tutto l'ingegno per sfuggire, anche lui, ladro disonesto, lo dà dal Signore. Anche lui, questo santo, fa un colpo decisivo, si appropria della ricchezza che Gesù ha qualificato come a prova di ruggine e di altri ladri. Non sarà come gli altri ladri un ladro a sua volta derubato, è un ladro, come diciamo tra virgolette, che si appropria di qualcosa, di una ricchezza non solo infinitamente più grande, ma che non gli sarà mai portata via. Rimane ladro senza rischio di essere mai derubato. È vero, dice Papa Francesco, era un ladrone, era un ladro, aveva rubato tutta la vita, ma alla fine, pentito di quello che aveva fatto, guardando Gesù così buono e misericordioso, è riuscito a rubarsi il cielo. È un bravo ladro questo. Fine della citazione. Allora in conclusione, abbiamo ancora qualche minuto, una conclusione che possiamo sintetizzare non in quattro punti. Come concludere lo sguardo su questo personaggio che Luca ha presentato come l'incarnazione del tema a lui più caro, cioè quello della misericordia? Primo, il primo inquilino del paradiso è un miserabile, una figura socialmente disprezzata e reietta che diviene il testimone della vittoria di Gesù. La carità vince il peccato. Qui Paolo esploderebbe nell'inno e direbbe: la carità tutto copre, tutto spera, tutto sopporta, che sono le tre caratteristiche di Gesù crocifisso. Tutto sopporta, tutto crede che chi lo accoglie sarà con lui e per quello rimane lì, e tutto copre, cioè tutto trasforma. Non è un esempio soltanto questo malfattore redento, è anche la visibilità dell'efficacia della misericordia. Adesso lascio la parola di Dio chiedendo a tutti benevolenza e di evitare lo scandalo. Non sappiamo come sia finito l'altro malfattore, specialmente dopo aver udito il dialogo fra i due crocifissi. Noi l'abbiamo incontrato prima che Gesù e il buono si siano parlati. A noi è solo lecito sperare, lo ha fatto Gesù, non possiamo essere diversi noi, magari condividendo silenziosamente la convinzione di Fabrizio De André. L'ha ricordato l'osservatore romano, questo mi vale come autorizzazione a usarlo anch'io. Nessuno, dice De André, mi toglie dalla testa che Cristo ha salvato tutti e due i ladroni che stavano in croce, accanto a lui, sì, anche quello cattivo. Ma forse il suo ufficio stampa, gli evangelisti, non ha voluto che si sapesse. Secondo, questo ladro non ebbe una lapide tombale a cui affidargli il ricordo, non ne aveva bisogno. Primo, perché la lapide tombale non c'era. Secondo, perché il suo ricordo era scritto nel cuore di lui. Con un paradosso però, che a dettare il testo del mancato epitafio sulla pietra sia stato proprio lui, il buon ladrone. Nel cuore di Dio del paradiso vive l'Eterno ricordare. Terzo, questo primo canonizzato della storia ci annuncia che è sempre Pasqua. Per chiunque sia capace, non importa da quale condizione, di volgere lo sguardo a colui che è stato tradito, implorando anche solo un ricordo, abbandona questo mondo non più solo, ma in compagnia, eterna e gioiosa compagnia. Oggi, cioè sempre, saremo inseparati. Sarà con me. Quarto, infine, questo malfattore redento è il primo annunciatore che Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio in cielo, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato. E questo diventa evidente in uno che era già definitivamente stato condannato. E allora concludiamo anche noi con una preghiera di Papa Francesco, quella che ha recitato l'anno scorso al Colosseo, nel Venerdì Santo. Aiutaci, Figlio dell'uomo, a spogliarci dell'arroganza del ladrone posto alla tua sinistra e dei miopi e dei corrotti che hanno visto in te un'opportunità da sfruttare, un condannato da criticare, uno sconfitto da deridere, un'altra occasione per addossare sugli altri e perfino su Dio le proprie colpe. Ti chiediamo invece, Figlio di Dio, di immedesimarci con il buon ladrone che ti ha guardato con occhi pieni di vergogna, ma di pentimento e di speranza, che con gli occhi della fede ha visto nella tua parente sconfitta la divina vittoria e così si è inginocchiato dinanzi alla tua misericordia e con onestà ti ha rubato il Padre nostro.